Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e primo.
Punto Biancorosso.
Bentrovati, superato il Bomba Day, si torna a parlare di calcio, si torna a parlare della nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso con Cristian Camilletti.
Eccoci qua, buonasera Stefano, ben ritrovato a te, i nostri radioascoltatori. 7 minuti dopo le ore 19 si ritorna a far pulsare il programma Punto Biancorosso come ogni settimana e siamo qua all'indomani dell'ennesima vittoria per la formazione di mister Nocera in trasferta sul campo neutro di Cagli per 4-1 contro il Cantiano. Stefano, allora, altri 4 gol, insomma, non so che impressione hai tu di questa squadra a sentire dal nostro Paolo Papili.
Ma direi la cosa più bella l'ha scritta ieri la nostra carissima ascoltatrice Fiorella, perché ha inneggiato a un cartoon di successo della Walt Disney, La carica dei 101.
La carica dei 101.
Ovvero con il gol di Salvatore Mastronunzio, superato appunto quota 100, siamo arrivati a 101. Penso che la cosa più simpatica sia proprio questo, che Mastro continua ad andare avanti a insaccare in rete e fare insaccare gli altri.
Eh sì, perché insomma Salvatore Mastronunzio, l'abbiamo sempre detto, non è un giocatore che segna, ma si sacrifica anche per la squadra, insomma recupera molti palloni, fa assist per i suoi compagni, vedi un po' anche il gol di Tommaso Bartoloni per quanto riguarda la marcatura dell'1-4 e appunto lì c'è stato l'assist perfetto che ha lanciato in porta appunto il giovane attaccante biancorosso, che è ritornato dal primo minuto a giocare, dalla prima gara di campionato dopo diverso tempo. Insomma, sappiamo i tanti problemi fisici avuto da questo ragazzo, che al gol insomma è esploso e abbiamo visto tutta la sua gioia, tutta incontenibile, e ci crediamo insomma se con tutto quello che ha passato insomma in questi mesi il gol è stato veramente liberatorio. Un Tommaso Bartoloni tra l'altro che si conferma giocatore che a gara iniziata fa sempre la differenza, perché al primo pallone toccato appunto è andato in gol. Però come ben hai detto Stefano, Salvatore Mastronunzio ieri, ritornando sempre a parlare di attaccanti, ha realizzato il gol numero 101 in maglia biancorossa, mentre per quanto riguarda i gol in campionato sale a quota 12 e non è soltanto lui in testa alla classifica marcatori di questo girone, di questo campionato di promozione, girone A, perché sono altri due i marcatori. Se mi aiuti con la grafica, Stefano, ti chiedo grazie, se no me lo trovo da solo. Sono 12 gol per quanto riguarda appunto il bomber biancorosso, appaiato in testa con Lorenzo Sacchi del Valfoglia e altri 12 gol per anche Luca Moschini dell'Olimpia Marzocca. Insomma, non è come il campionato scorso dove Mastronunzio prendeva il via e non lo fermava più nessuno in termini di classifica marcatori, ma quest'anno si deve anche sudare in questa classifica personale per essere re dei bomber per quanto riguarda questo girone.
Stiamo controllando qua sul nostro sito di riferimento in questo momento, e tra altre cose viene posizionato Mastronunzio in terza posizione.
In terza posizione, neanche. Quindi, per ordine alfabetico,
non lo so, gli sta antipatico.
Vabbè, dai, poi vedremo la fine della stagione dove sarà. Credo che sarà molto più avanti della terza posizione.
È bello, insomma, vedere Ezequiel Zaldúa subito sotto. Assolutamente. È importante, e questo è importante, insomma. Tra i primi quattro marcatori del campionato ci sono due dell'Anconitana, Mastronunzio e Zaldúa.
Eh sì, un'Anconitana che dicevamo ha vinto anche ieri, quarta vittoria consecutiva, quindicesima vittoria su 17 partite, insomma grandi numeri, anche perché sale così a 51 i gol fatti. Però c'è questo neo dei gol subiti, che sono 9 in stagione, e magari c'è ancora un attimino qualcosa da perfezionare là dietro, però è anche vero che con il modulo offensivo della formazione di Nocera ci può stare di subire qualche gol in più magari rispetto alla stagione passata. L'importante, come si dice sempre, è farne uno più degli avversari. In questo caso addirittura ne abbiamo fatti 3 più degli avversari, anche se c'è stata una fase della partita dove l'Anconitana forse ha un po' troppo sofferto la formazione del Cantiano. Però poi, come spesso ribadiamo, di fronte alla tecnica e alla superiorità dell'Anconitana si riesce sempre poi a mettere il punto esclamativo sulla partita, e così è stato proprio per il terzo gol, che è arrivato nel momento un po' più complicato, ovvero quello di Paulino Mercurio, che tra l'altro questa sera sarà nostro ospite e sarà il nostro primo ospite di serata, quindi avremo modo di parlarne anche con lui, visto che ieri Paulino Mercurio, insomma, ha fatto il suo errore in partita, purtroppo, perché ha dato il là al pareggio del Cantiano su calcio di rigore realizzato poi da Bucefalo all'11° minuto del primo tempo, però poi ha anche saputo rimediare, appunto, realizzando il gol dell'1-3. E dicevamo, Stefano, di numeri per quanto riguarda questa Anconitana. È un'Anconitana che non perde da quanto? Vai a memoria?
No, minimamente. No, dai, è andato a suo tempo la memoria.
In due campionati, insomma, una sola sconfitta fino a questo momento. Tocchiamo ferro, siete autorizzati, perché l'Anconitana non perde dal 15 ottobre del 2017, dalla quarta giornata del campionato di prima categoria. Ancora ce la ricordiamo con la sconfitta interna per 0-1 contro le Torri Castelplanio. E chissà che magari rimarrà così fino al termine della stagione. Noi ce lo auguriamo.
Allora, non abbiamo dato però la 17ª giornata. Siamo andati di qua, di là, su e giù, però non abbiamo detto come si è chiusa questa 17ª giornata e poi dopo anche la classifica.
E allora diamo la giornata completa, che come ben detto è la 17ª, la seconda di ritorno. E allora questi sono i risultati: Cantiano Calcio Anconitana 1-4, Gabice Gradara Laurentina 5-0, Ilario Lorenzini Barbara Villa San Martino 1-1, Mondolfo Calcio Loreto 3-1, Osimana Filotranese 1-0, Santa Veneranda Osimo Stazione 2-1, Villa Musone Vigor Senigallia 2-2, e sottolineiamo questo 2-2 in questo scontro, possiamo dirlo quasi un testa coda, una coda contro la seconda. E poi c'è Valfoglia Olimpia Marzocca, terminata con il risultato di 2-1, per una classifica che recita: Anconitana 47 punti, più 7 sull'inseguitrice Vigor Senigallia, ferma a 40 punti. Seguono a 30 Valfoglia, Ilario Lorenzini Barbara, Gabice Gradara 28, Osimana 26, Filotranese 24, Cantiano Calcio Osimo Stazione 23, Mondolfo Calcio e Loreto 20. In zona playout troviamo l'Olimpia Marzocca con 18 punti, Villa San Martino 15, Santa Veranda 14, mentre Fanalini di Coda si sono ritrovate il Villa Musone e la Laurentina con 6 punti. Tra l'altro il Villa Musone che giocherà la gara di recupero dopo domani, quindi nella giornata di mercoledì, e chissà che magari, insomma, visto e considerato
scontro diretto, non possiamo dire salvezza, è uno scontro ultimo posto.
Esatto, perché appunto si affronteranno Villa Musone e Laurentina in questo scontro mercoledì.
Se non pareggeranno, una delle due inizierà a ritornare in quota. Esatto. Probabilmente, visto il periodo, potrebbe essere il Villa Musone, che è la squadra che ha investito di più per cercare la salvezza.
La formazione di Cristiano Caccia, da quando appunto è arrivato il tecnico anconetano, sta facendo bene, l'avevamo vista anche in Ancona quando l'Anconitana ci ha giocato contro, ha vinto 1-0 se non ricordo male, e ci fu però il pericolo di pareggiarla quella partita, perché ci fu appunto un calcio di rigore nella ripresa parato da Gian Claudio Lori, altrimenti potevano portare a casa anche un punto in quella domenica, dove appunto la formazione di Cristiano Caccia si era ben disimpegnata e poi si è vista nelle gare successive, dove appunto ha strappato anche ieri sabato un 2-2, tra l'altro ribaltando la partita contro la Vigor che era andata in vantaggio per 1-0 e poi ribaltandola sino al 2-1 e poi è arrivato invece il 2-2. Strano il caso della Vigor Senigallia, Stefano, permettimelo di dirlo, perché avevamo sempre parlato di una formazione che segnava poco ma subiva anche poco, dopo che ha rafforzato il reparto d'attacco facendo magari più gol del solito uno che c'era nella casellina spesso e volentieri al termine della partita, adesso però li incassa anche, perché dopo il mercato di gennaio, insomma di dicembre, hanno incassato 4 gol, erano fermi a 2 con il gol subito contro l'Anconitana, il del Conero, e adesso sono saliti a 6 reti subite e 28 gol fatti, insomma adesso è una squadra che oltre a farli comunque l'incassa anche magari un gol a partito, come in questo caso col Villa Musone ne ha incassati 2. Insomma, non più una formazione diciamo solidissima nella fase difensiva come lo era stato sino a poche settimane fa.
Io capisco che stai gufando a tutte le maniere possibili, però la Vigor sta facendo il suo cammino, è giusto che lo faccia perché è quello che deve fare e che deve starci con il fiato sul collo, ma stando sul fiato sul collo all'inseguimento imperterrito della prima si bruciano tante energie e poi dopo avendo una rosa perfetta, tutto giusto, fatta bene, cioè, però insomma in ogni caso si paga pegno, poi
sì,
il
Stefano,
rischio è quello.
Ma questo insomma è un discorso che facevamo anche nel corso del girone d'andata, cioè complimenti a loro perché veramente stavano facendo molto di più di quello che magari ci si poteva aspettare, o meglio, una formazione, quella della Vigor, che se non ci fosse stata l'Anconitana era già stata disegnata come la squadra da battere in questo campionato. C'era la Vigor e ad onore del vero avevano messo anche l'Osimana. L'Osimana ha avuto i suoi problemi, però mi sembra che un po' stia comunque risalendo la china e sta puntando ai playoff. E una Vigor che però è andata veramente a mille nel girone d'andata, praticamente al ritmo dell'Anconitana. E quindi era anche un po' complicato pensare che potesse avere lo stesso ritmo anche nel girone di ritorno, e così appunto è stato, non perché gli vogliamo portare male, ma perché insomma sappiamo l'Anconitana ha un certo tipo di rosa, insomma è ben nutrita, ha giocatori di categoria superiore, la Vigor sì ha quei 2, 3, 4 elementi che non sono di promozione, però magari non può attingere a una panchina vasta come ce l'ha l'Anconitana di quest'anno. Insomma, ci sembrava veramente complicato che fosse lì. Però è vero che a un certo punto magari anche noi abbiamo un po' temuto, nel momento in cui l'Anconitana non è che stesse andando benissimo, stentava sotto il profilo del gioco in qualche risultato arrivato un po' con un po' troppa sofferenza, e abbiamo temuto sinceramente che un attimino la Vigor potesse anche agganciarci, però poi i dati di fatto sono la questione tecnica sul campo poi alla fine viene sempre fuori, ed è quello che sta accadendo in queste ultime due o tre settimane, dove appunto il divario è passato da un +2 a un +7.
Neanche un campo da rugby ha fermato l'Anconitana, quindi ieri l'Ancona giocava in questo campo, insomma proprio campo, potremmo definirlo così, ma già lo sapevamo perché avevamo visto le foto, ne avevamo parlato anche con il capitano del Cantiano, che diceva ma noi lì non ci giochiamo normalmente, comunque non è messo bene quel campo.
E infatti l'abbiamo visto anche noi.
E la differenza è vedere la Vigor che invece è andata a giocare al Tubaldi di Recanati, ospiti appunto del Villa Musone, è tutta un'altra parrocchia, confrontare il Tubaldi di Recanati con lo stadio comunale di Cagli. Ci fermiamo però, intanto pensate a che differenza c'era tra un posto e l'altro, ci fermiamo per la pubblicità, 334 35 20 488 perché andiamo a inserire subito il nostro primo ospite.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, siamo pronti ad andare a introdurre il nostro primo ospite. Comunque io l'ho detto, anche ieri in trasmissione in diretta, DJ Biancorosso porta bene, inutile, giriamoci intorno, ma DJ Biancorosso porta assolutamente bene.
Assolutamente porta bene, infatti anche lui è stato dei nostri a DJ Biancorosso nel corso di questa stagione, ma appena poche settimane fa, un paio di settimane fa. Diamo il ben ritrovato su Radio 2 e appunto Biancorosso a Paolino Mercurio. Ciao Paolino, ben ritrovato.
Grazie. Grazie, buonasera a voi.
Dicevamo, porta bene DJ Biancorosso, chi passa da qua poi il gol lo trova spesso e volentieri.
Sì, sono stato proprio qualche giorno fa, forse la settimana scorsa, sì.
Sì, un paio di settimane fa, prima di Cristian Trombetta.
Sì, ha portato fortuna.
E ha portato bene. Sì. Paolino, per te secondo gol in stagione, sei vicino ad eguagliare quello che è stato il tuo record personale di 3 gol realizzati nella stagione 2014-2015 quando giocavi con il Cassino.
Sì, ma dai, il mio mestiere non è fare i gol. Ovviamente sono contento quando succede, poi ieri in particolare, perché avevo fatto un errore concedendo il calcio di rigore agli avversari con un intervento che non era stato, diciamo, perfetto. Però poi ho rimediato facendo il gol. L'importante è che la squadra vince, che continuiamo così. I gol ci sono altri che sono molto, molto più bravi di me a farli.
Ad esempio uno su tutti, Salvatore Mastronunzio, che ieri insomma è arrivato a quota 101 in maglia biancorossa al 12esimo gol stagionale. Insomma, questo è veramente un carro armato sotto tutti i punti di vista, vista anche l'età.
Sì, no, come uomo spogliatoio, come uomo in campo, insomma, ve lo conoscete, ormai non ci sono più aggettivi, no, per il capitano, è davvero un trascinatore.
Ecco Paolino, per te che appunto hai vissuto esperienze in altre piazze, insomma, ricordo Siracusa, tu poi tra l'altro anche a Crotone dove hai avuto una presenza in Serie B, insomma, campi del sud, com'è giocare nei campi del centro, diciamo, perché l'anno scorso eri a Tolentino, quest'anno ad Ancona, e giocare soprattutto con questi giocatori, perché abbiamo parlato di Mastronunzio, però comunque sia tu in difesa ti sei affiancato in queste ultime partite soprattutto con un giocatore dell'esperienza di Tommaso Colombaretti, che ha vissuto campi importanti come Foggia, oppure anche giocatori del livello internazionale, perché arrivano dall'Argentina come Cristian Trombetta.
Sì, allora, giocare nel campionato delle Marche, diciamo, del centro è un po' di anni che ci gioco, perché ho fatto un po' Lazio, un po' Abruzzo, adesso il secondo anno nelle Marche, mi piace, mi trovo bene, è un campionato comunque di un buon livello, anche se Ancona poi è un'altra, è una cosa a sé, è una piazza a sé, perché non ha niente a che vedere con le altre piazze in cui ho giocato, ad esempio come Tolentino, ovviamente Ancona ha un'altra risonanza, no? Quindi è un'occasione importante che cerco di sfruttare al meglio. Per quanto riguarda i giocatori, sì, sia i miei compagni di reparto, Trombetta e Colombaretti, che sono due giocatori esperti, forti, e poi anche gli altri, no? Visciano, Mastronunzio stesso, gli altri argentini, Zaldua, Ruibal, è una squadra fortissima.
Squadra assolutamente che, come sempre diciamo, non ha nulla a che vedere con questo campionato. Insomma, ieri invece 4-1 in casa del Cantiano, un campo da gioco, abbiamo detto, non proprio magari bellissimo né da vedere né da calcare, perché mi ha ricordato molto, correggimi se sbaglio, magari il campo di Cattolica, dove appunto in quella circostanza non ci fu una bella Ancona. Però ieri magari è stata un'anconitana differente.
Sì, guarda, ti dico, anche peggio di quello di Cattolica.
Anche peggio addirittura.
Era forse da fuori non si rendeva bene conto, ma da dentro ti assicuro che era quasi impossibile giocare. Infatti Frateggi, azioni diciamo costruite con la manovra, ce ne sono state poche sia da parte nostra che da parte loro, ma era inevitabile. Si doveva giocare sulla grinta, sulla cattiveria, sulla voglia di vincere, e questa rispetto alla partita di contro il Gabice di Cattolica ce l'abbiamo messa di più, e penso si è visto, no? Perché comunque segnare 4 gol a una squadra come il Cantiano non era facile ieri, ma ci siamo riusciti, perché veramente ci abbiamo messo la voglia di vincere la partita a tutti i costi.
Non era facile, lo si è visto appunto, come hai ben detto, anche durante i 90 minuti, perché è vero che avete sbloccato praticamente subito il risultato, però poi è arrivato il pareggio appunto su calcio di rigore, su quell'azione che hai ben detto, dove appunto sei entrato frettolosamente magari in scivolata, anche se ieri nel post partita dicevi che comunque la palla l'hai spizzicata.
Sì, l'ho toccata leggermente, però poi ho preso anche l'avversario. Mi hanno detto che forse era anche fuori area, però insomma ho sbagliato, cioè sicuramente potevo temporeggiare un po'. Ecco, loro avevano rimesso in piedi la partita, poi subito Zaldua è stato bravo con un gran bel gol a riportarla dalla parte nostra, però poi c'è stato ancora da soffrire fin quando poi è arrivato il 3-1, perché comunque loro ci credevano, attaccavano, noi abbiamo tenuto botte, abbiamo trovato il 3-1 che ha chiuso la partita, poi abbiamo fatto anche il quarto gol e è finita lì.
Il gol del 3-1, dicevamo prima di metterci in collegamento con te, è stato fondamentale quel gol, perché è arrivato nel momento in cui magari forse stavate un po' soffrendo un po' troppo. Il Cantiano che stava tentando di trovare il pareggio, e appunto da quel calcio d'angolo il tuo colpo sotto porta, insomma, ha messo il punto esclamativo alla partita.
Sì, no, ma secondo me stavamo soffrendo il giusto, nel senso che devi calcolare anche che ci sono gli avversari in campo, certo. Quindi se sono in vantaggio è normale che vengano a cercare il pareggio, no?
Sì.
Però anche noi avevamo avuto, mi ricordo, un'occasione di Zaldua, quella che la palla si è alzata a campanile in aria, ha anticipato il portiere che è stato bravo a metterla in angolo, insomma l'avremmo potuta chiudere anche noi prima la partita, come loro hanno avuto qualche opportunità per pareggiare. Poi sì, il gol è stato importante, perché magari gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora soffri, no? Loro buttano queste palle dentro in aria, può succedere tutto, invece col 3-1 l'abbiamo chiuso.
Io, Paolino, ti giro una domanda che spesso e volentieri i nostri radioascoltatori fanno nei post partita. Ci chiedono come mai non si vede più questo bel gioco che aveva l'Anconitana, soprattutto nel primo mese, mese e mezzo di campionato. Non so se ti senti di rispondere ai nostri radioascoltatori, perché noi in fondo abbiamo sempre detto sì, che è vero che magari è venuto un po' meno il bel gioco ultimamente, però è anche vero che nel girone di ritorno, dove il campionato cambia un po', perché insomma le formazioni avversarie imparano a conoscere l'Anconitana, sanno adesso come gioca, magari adesso sono più importanti i tre punti che la bellezza di quanto può proporre la squadra in campo.
Sì, sì, si deve badare un po' più al sodo, diciamo, quindi insomma lo stiamo facendo, no? Comunque segniamo tanto, comunque vinciamo le partite. Poi ti ripeto, ieri era veramente impossibile proporre bel gioco, qualsiasi squadra avrebbe fatto fatica a costruire qualche azione manovrata su quel campo. E invece magari nelle ultime due partite precedenti, quelle in casa, sia contro il Valfoglia il secondo tempo e contro il Mondolfo, secondo me avevamo anche espresso un gioco discreto, non avevamo fatto così male pure dal punto di vista del gioco. Ieri è stato praticamente impossibile, come ti dicevo prima, è stata più la voglia di vincere e la cattiveria sportiva a darci il risultato.
E domenica arriva l'Osimana. Che squadra troveremo e come preparerete questa partita già da domani?
Sì, loro sono rimasti più o meno gli stessi dell'andata, no? Io conosco bene Manuel dell'Aquila, che ci ha giocato insieme l'anno scorso, sta facendo bene, ha fatto diversi gol. È una squadra che all'andata ci ha dato filo da torcere, sicuramente verranno qua per cercare di strappare punti, perché adesso si sono rimessi in zona playoff, quindi stanno anche in un buon momento, proveranno a farci uno sgambetto, ma noi soprattutto in casa insomma non vogliamo sbagliare, sappiamo che questo è un momento decisivo della stagione, perché siamo andati a più 7 sulla Vigor e dobbiamo quantomeno mantenere questo vantaggio o cercare di allungare ancora un po'.
E soprattutto adesso dovreste essere bravi anche voi a mantenere quella concentrazione giusta proprio per cercare di non perdere punti, visto che magari sino a 2 settimane fa la Vigor vi stava con il fiato sul collo, adesso invece con questi 7 punti di vantaggio si rischia magari di poter un po' diciamo rallentare dal punto di vista psicologico.
Sì, no, ma ti dico, guarda, noi abbiamo sempre pensato soltanto a noi e fino adesso è andata bene così. È normale che sapevamo che la Vigor ci stava più vicina, però comunque noi scendevamo in campo per vincere tutte le partite e così deve essere fino alla fine, a prescindere se il vantaggio sia di un punto o di 15 punti, siamo l'Ancona e sappiamo che ogni volta che andiamo in campo dobbiamo vincere, anche per i tifosi, per la società che non ci fa mancare niente. Ci sentiamo tra virgolette un po' in debito, no? Perché abbiamo queste componenti che ci spingono e si meritano riconoscenza, si meritano di vedere una squadra che ha voglia di vincere tutte le partite.
Certo. Allora Paolino, io prima di salutarti ti leggo questo messaggio di Dorico che ci è appena arrivato e ti scrive: Mercurio, il rigore è venuto perché sei entrato in scivolata col piede destro che non è il tuo piede, comunque è un sinistro da centrocampista.
Grazie, sì, sì, è vero, però sono andato in scivolata col destro per allungare, perché pensavo ci arrivassi meglio col piede destro, invece sono andato un po' fuori tempo, dai, però lo ringrazio per il complimento.
Insomma, ti sei rifatto poi dopo.
Per fortuna.
Gianluca invece ti scrive: sempre la massima concentrazione in campo e contro gli avversari. Un grande saluto a Paolino Mercurio e poi ti augura altri gol.
Grazie mille, grazie Gianluca.
C'è anche Francesco, salutiamo anche Francesco, se no ci tirano le orecchie. Sì, Francesco, sì. Bernardi dice: un saluto a tutti voi e complimenti da Francesco, oggi in ascolto da Milano, forza Anconitana.
Noi li ringraziamo tutti i tifosi perché veramente sono importanti. Ieri è stato bellissimo. Ti dico una cosa, ieri quando siamo scesi in campo, no, che ci schieriamo a centrocampo prima che l'arbitro fa il sorteggio con la monetina, c'era Zagaglia vicino a me, mi ha detto: guarda quanti sono belli, rivolgendosi ai tifosi. Ho detto sì, è stupendo.
Veramente.
Quindi li ringraziamo tanto davvero.
Un pubblico che così veramente in promozione in queste categorie non si trova, davvero.
Sì, bello,
davvero.
Bello,
è stato un bello spettacolo. Complimenti, sì. Veramente ai supporters biancorossi che non vi fanno mai mancare il loro appoggio, non solamente in casa ma anche in trasferta.
Esatto, vero, sì.
Paolino, io ti ringrazio, naturalmente noi ti auguriamo di fare altri gol e di poterli commentare nuovamente insieme, e in bocca al lupo per il proseguo della stagione.
Grazie mille, grazie a voi e buona serata, buon proseguimento.
Ciao, ciao Paolino, grazie, ciao. Lasciamo Paolino Mercurio. Intanto Gianluca, che ti conosce bene, dice: Cristian, hai gustato la carbonara ieri al Poggio di Cagli?
Assolutamente no, perché non eravamo a pranzo al Poggio di Cagli ieri.
E quindi non hai mangiato la carbonara?
Tu pensa che ieri, sì, per gli appassionati di trasmissioni culinarie, ecco, eravamo a pranzo, non dico il nome, ma in un ristorante dove è stato vinto il premio di 4 ristoranti. Hai presente la trasmissione?
Sì, ce l'ho presente.
Appunto, ieri eravamo là e ci siamo fatti una bella scorpacciata di tartufi.
Ah, ecco, poveri.
Hai capito.
Poverini. Ecco, si spiegano tante cose. Giovanni Guglielmino dice: stasera c'è Adriano. Va bene, ci dispiace per lui. Che te devo dire? È arrivata la sua veneranda età. No, beato lui. Ci ha accompagnato per tanti anni sicuramente il buon Adriano. Allora, direi di andare con il secondo break pubblicitario, se lei è d'accordo, perché dovremmo andare a introdurre anche il nostro secondo ospite.
Sì, anche
ospite,
perché questa sera spaziamo su diversi argomenti, non soltanto Anconitana, avremo modo di parlare anche di calciomercato per sapere le ultime, per quanto sono gli affari nella massima serie, e poi ci trasferiremo verso il termine della trasmissione anche a Piacenza per sapere quanto è accaduto ieri, perché ieri, per chi non lo sapesse, altri guai per quanto riguarda le partite della Lega Pro. Insomma, tante società che sono veramente messe maluccio, diciamo, insomma, di situazioni ne abbiamo viste tante. Quest'anno tocca la Lucchese, tocca la Pro Piacenza, e ieri è accaduto un qualcosa che poteva veramente far fare ancora una volta una brutta ennesima figura al campionato di Serie C, e ne parleremo appunto con un collega da Piacenza, questo verso il termine della puntata. Insomma, oggi molti argomenti sul fuoco.
Bene, state con noi, fra poco si va in casa della Gazzetta dello Sport.
Punto Biancorosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine, e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona, in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Fino al 28 febbraio vi aspettiamo con conti dal 30 al 50%.
Punto Biancorosso.
Bene, lasciamo il nostro secondo trenino pubblicitario, si prosegue all'interno di Punto Biancorosso.
Ed eccoci qua allora con il nostro secondo ospite, come bene detto Stefano in precedenza, prima del blocco pubblicitario andiamo in casa della Gazzetta dello Sport perché abbiamo il piacere di trovare su Radio Tua a Nicolò Schira. Ciao, buonasera Nicolò.
Buonasera, buon saluto naturalmente a tutti i radioascoltatori.
Allora, con Nicolò Schira parliamo, come anticipato, di calciomercato, quindi una finestra sulla massima serie e con quelli che sono appunto un po' quelli che sono state le trattative, sono le trattative del giorno. Nicolò?
Sì, no, vi ascoltavo, devo andare a ruota libera o c'è una domanda in particolare?
Vai, puoi andare a ruota libera per quanto riguarda appunto gli affari di giornata, se ci sono affari conclusi, e poi naturalmente andiamo con i pezzi grossi, diciamo.
Ma guarda, oggi essendo lunedì non è stata una giornata particolarmente rovente, diciamo, come affari fatti, cioè Empoli che ha definito il prestito del portiere polacco Lewandowski dalla Fiorentina. Empoli ha anche ribadito il suo no alle cessioni dei suoi gioielli, insomma il Genoa era in pressing per Krunic, per Traoré c'era interesse della Fiorentina, un'operazione conclusa per l'estate, viene a Serna a Roma, quindi da quel punto di vista insomma sono state un po' più le piccole a muoversi, poi chiaramente sono ore decisive per il grande giro di attaccanti in tutta Europa.
I giri di attaccanti che naturalmente è sottinteso Piontek dal Genoa al Milan e così via, Gonzalo Higuaín che finirà appunto in queste ore o domani al massimo a firmare con i Blues del Chelsea.
Esattamente, con domani atteso a Londra Higuaín, insomma un'operazione conclusa, idem quella di Pronte che balla sulla contropartita tecnica per il Genoa che verrà definita domani, insomma sono operazioni ormai già certificate che non salteranno, insomma, e quindi insomma Morata oggi ha concluso invece l'accordo con l'Atletico Madrid, quindi il grande giro di attaccanti tra Milano, Londra e Madrid di fatto è semi concluso, insomma, ma Morata si attende solo il comunicato ufficiale per Higuaín e Piontek le visite mediche.
Ecco, dicevamo Gonzalo Higuaín al Chelsea con Piontek che finirà al Milan che si fermerà all'acquisto dell'attaccante oppure si muoverà anche in altri settori del campo?
No, l'idea è di fare comunque qualcosina a livello, insomma, tra centrocampo e attacco, almeno un altro innesto, un esterno offensivo, può essere la soluzione più praticabile con Gronlund del Bruges che piace moltissimo. Centrocampo bisognerà capire se usciranno José Mauri, Bertolacci, insomma quei giocatori che non rientrano nei piani, a quel punto potrebbe esserci un'occasione, però chiaramente in prestito con diritto di riscatto e che Milan è un po' sotto schiaffo del fair play finanziario.
Ecco, e appunto fair play finanziario per il Milan che sicuramente con questi paletti non sarà facile, perché parliamo sempre comunque di operazioni che probabilmente saranno fatte in prestito con diritto di riscatto.
Assolutamente sì, infatti come ti dicevo poc'anzi, chiaramente quindi devi un po' trovare delle situazioni, delle occasioni, un po' come aveva fatto l'Inter l'anno scorso con Rafinha, andare a prendere magari quei giocatori che perché sono reduci da un infortunio piuttosto che non trovano spazio, hanno bisogno di rimettersi in gioco e allora a quel punto fare un'operazione del genere. Detto questo, puoi fare anche una grande operazione perché anche oggi Bakayoko è stato tra i migliori in campo, Bakayoko è arrivato in un stato in prestito con diritto di riscatto e Milan farà di tutto proprio a riscattarlo, proprio perché non puoi investire subito, però poi se un giocatore arriva e fa molto bene, cerchi in qualche modo di ottemperare al riscatto, anche se non è facile, abbiamo visto poi in estate l'Inter con Cantero, insomma il fair play finanziario comunque è una mannaia che pende sulla testa dei dirigenti rossoneri.
Mentre per quanto riguarda invece la Juventus, magari non ci si aspettava nulla in questo mercato e invece qualcosa è uscito fuori.
Sì, comunque operazioni marginali, insomma, nel senso che poi fondamentalmente se Spinazzola mercoledì troverà l'accordo e deciderà di andare a giocare in prestito per Senese a Bologna, a quel punto la Juve cercherà di definire Darmian, anche se sulla formula c'è ancora qualche cosa da sistemare, diciamo così, perché insomma lo United lo vuole cedere definitivo attraverso un prestito con obbligo di riscatto, la Juve proverebbe un prestito con diritto quindi c'è ancora qualcosa da sistemare, da limare, anche se poi il giocatore spinge per il ritorno in Italia. Tra l'altro la Juve aveva già trattato più riprese in passato, quindi un matrimonio che potrebbe formalizzarsi con qualche mese di ritardo, però fondamentalmente è un'operazione di completamento, perché poi la Juve comunque a livello sostanziale non interverrà in questo mercato, e idem l'Inter, che potrebbe fare qualcosina nel caso in cui dovesse uscire Gagliardini richiesto dalla Fiorentina.
Ecco, Gagliardini appunto, che era stata tra l'altro rifiutata nei giorni scorsi un'offerta che era arrivata dall'estero per il centrocampista nerazzurro, che comunque desiderava, se doveva essere ceduto, rimanere in Italia. Appunto, nelle ultime ore, come ben dicevi, si parla di Fiorentina, addirittura un prestito con obbligo di riscatto eventualmente al termine della stagione.
Beh, chiaramente l'Inter, se deve andare a cedere Gagliardini, lo fa per monetizzare, che poi possa monetizzare subito o fra sei mesi. Chiaramente poi sappiamo tutte queste situazioni a livello bilancistico, si cerca sempre di trovare un po' un escamotage a volte per non appesantire le stagioni correnti, quindi si caricano poi le cessioni e investimenti sulla stagione successiva. Però detto questo, che poi sono temi che magari sono più da economisti che da magari da chi ci sta seguendo, che giustamente vuole sapere cosa succede, nella fattispecie è chiaro che Gagliardini per mille motivi non ha convinto in questi due anni e mezzo in nerazzurro. È un giocatore in uscita ed è un giocatore che piace molto alla Fiorentina, che cerca un centrocampista, perché lo dicevamo prima, ha messo le mani su Traoré, ma arriverà in estate, quindi ha bisogno di un innesto per l'immediato per provare a inseguire un posto in Europa League. È vero è che se l'Inter dovesse dar via Gagliardini, poi deve andare comunque a prendere un giocatore, perché non dimentichiamoci che l'Inter è ancora impegnata su tre fronti, quindi anche su questo tema in caso nerazzurra si sta ragionando, perché poi è vero che dai via Gagliardini, che non è un titolare, però comunque un giocatore che le sue presenze le ha fatte nel corso anche di questa stagione, quindi devi andare a trovare tra virgolette un rimpiazzo, fermo restando che l'Inter a centrocampo vuole fare due investimenti importanti in estate: Barella come calciatore italiano, giovane, forte, ma anche di prospettiva, e poi il sogno rimane sempre Modric, anche se poi è un sogno che si sta sempre più congelando, perché Modric insomma negli ultimi giorni ha fatto capire poi di voler comunque restare a Madrid nonostante non abbia ancora rinnovato il contratto.
E sempre rimanendo in casa nerazzurra, saranno in questa settimana probabilmente giorni importanti anche per il rinnovo del contratto per quanto riguarda il capitano Mauro Icardi.
Sì, saranno giorni importanti, più che altro bisogna capire adesso poi su che cifra si riuscirà a trovare l'intesa. Io credo che alla fine anche più dei 7 che vuole mettere sul piatto l'Inter riuscirà a strappare banda a Nara insieme a Mauro Icardi, ma credo che insomma il calciatore li meriti, perché l'ha dimostrato anche nelle ultime gare un po' scialbe dell'Inter. Se gira Icardi, se fa gol Icardi, l'Inter ha un tipo di potenzialità bellica, offensiva. Se Icardi è un po' appannato, come è accaduto con il Sassuolo, poi l'Inter insomma fa un po' il solletico ai difensori avversari, quindi credo che poi alla fine si trovi in intesa. Più curioso, se vogliamo, per gli amanti del calciomercato, capire se l'Inter alzerà la clausola o se, come preferirebbero fare Icardi e Wanda, o se invece riusciranno del tutto a levarla, perché poi fondamentalmente il problema del rinnovo si sta ponendo per questa clausola da 110 milioni che 3 anni fa, quando era stata stipulata, sembrava una cifra inavvicinabile. Poi abbiamo visto con le operazioni Neymar, Mbappé di 2 anni fa, ma anche dell'ultimo mercato, Cristiano Ronaldo eccetera, è diventata quasi una cifra abbordabile per i grandi club europei.
Esatto, soprattutto quando si parla della clausola, quella pagata dal Paris Saint-Germain nei confronti del Barcellona con Neymar. Paris Saint-Germain che starebbe trattando l'acquisto di Haaland, il centrocampista del Napoli.
Piace molto, in questo caso però il Napoli è tutto chiaro, per meno di 80 milioni di euro De Laurentiis non si siede neanche a parlarne. Sinceramente bisognerà poi capire nei prossimi giorni se ai contatti esplorativi, se alla richiesta di informazioni, se alle chiacchiere con l'entourage del brasiliano seguirà un deciso o meno assalto, perché è chiaro che parliamo comunque di cifre molto importanti. Il PSG ci ha insegnato che se vuole un giocatore, insomma, per il PSG 80 milioni non sono neanche tanti, passatemi questa battuta, però fondamentalmente è chiaro che insomma si tratta comunque di un investimento molto oneroso, poi soprattutto a gennaio, perché è chiaro che se tu perdi un giocatore di questa importanza a gennaio perdi un pilastro della squadra. Io credo che l'idea del Napoli sia quella di, salvo offerte shock, come dicevo, da 80 milioni in su, di provare a resistere quantomeno sino all'estate. Poi in estate hai più margine, hai più tempo per andare a sostituire un giocatore importante. A gennaio secondo me è molto complicato, soprattutto adesso siamo comunque nel mercato invernale abbastanza inoltrato, mancano 10 giorni alla fine, dovresti andare via Allan, poi avresti una settimana per trovare un sostituto e secondo me non è facile. Quindi credo che Napoli proverà a resistere, certo dovesse arrivare davvero proposte 80 milioni in su, diventerebbe molto complicato per De Laurentiis dire di no. Perché non dimentichiamoci che Allan era stato pagato 15 milioni, quindi sarebbe anche una plusvalenza straordinaria.
Assolutamente sì, tanti soldi che entrerebbero nelle casse della formazione del club partenopeo. E per concludere, Nicolò, le squadre romane, Roma e Lazio, secondo te potranno fare qualcosa nel corso di questi giorni che mancano alla conclusione del mercato di riparazione?
Ma Lazio cerca un laterale destro, ormai non è un mistero, questo è l'unico tassello sul quale sembra intenzionato a operare Lo Tito. La prima scelta, un po' il sogno, il desiderio, insomma, definitelo un po' come preferite, è Davide Zappacosta, un giocatore che al Chelsea di fatto sta facendo la comparsa, aveva giocato pochissimo con Conte che l'aveva voluto, sta giocando ancora meno con Sarri, quindi in via sarebbe quella di fare un prestito con diritto di riscatto. Il Chelsea vorrebbe l'obbligo, quindi vorrebbe avere la garanzia di monetizzare su un calciatore che il Chelsea, non dimentichiamo, un anno e mezzo fa ha pagato 25 milioni e che a bilancio pesa 18 milioni. Quindi è chiaro che la Lazio non è convintissima di andarsi a caricare un'operazione così onerosa, perché lo Tito insomma ci ha insegnato in questi anni, è abile a vendere a poco e vendere a tanto. E quindi insomma la partita sta andando avanti, ha studiato anche delle alternative, si è parlato di Lorenzo, ma in questo caso, come dicevo prima, l'Empoli di propri gioielli non li vuole vendere a gennaio, li vuole vendere in estate in modo da poterli rimpiazzare e sostituire. Si è parlato anche di Ristovski, insomma, però Zappacosta resta la prima scelta. Per quanto riguarda la Roma, anche in questo caso Monchi, un po' come la Juve, come il Napoli, come l'Inter, a gennaio non vuole stravolgere la rosa, non vuole fare grosse operazioni. Se capitasse un'occasione in prestito a centrocampo, per esempio De Rossi da un po' di tempo dei problemi fisici, quindi numericamente potrebbe servire un elemento in mezzo. Idem nel reparto difensivo, nel caso in cui Marcano dovesse andare via a giocare, però anche lì insomma l'intenzione non è quella di spendere adesso, perché la Roma vuole spendere in estate, e per l'estate la prima scelta in difesa è Gianluca Mancini dell'Atalanta, che sta facendo benissimo, tra l'altro ha segnato anche 5 gol, quindi sta facendo bene come difensore, ma se vogliamo anche bene come attaccante, visto che insomma ha dei numeri molto importanti a livello realizzativo e per i quali si sta già trattando sulla base di 25 milioni di euro per il cartellino.
Nicolò, per quanto riguarda la difesa della Roma, si era parlato nei scorsi giorni di un tentativo di trattare Miranda con l'Inter. L'Inter ha detto no perché vuole soldi, anche se il giocatore comunque è in scadenza di contratto a giugno. Secondo il tuo parere, può essere comunque un giocatore che può interessare a scadenza di contratto ugualmente la Roma?
Ma guarda, ti dico sinceramente, è un'indiscrezione che non abbiamo riportato noi come gazzetta, quindi sai, poi andare a commentare le voci degli altri e sento un po' antipatico. Diciamo che a noi questa voce non ci risulta, nel senso che c'è stata smentita dall'Inter, insomma la Roma non ha mai perso Miranda, tra l'altro hanno uscito anche voci di un ritorno in Brasile, ma da quel punto di vista invece è stato il giocatore a escluderlo perché vuole restare in Europa. Si era parlato in passato anche di un sondaggio di Paris Saint-Germain, sì, di squadre spagnole, però poi fondamentalmente non è mai arrivata una proposta, almeno così dall'Inter fanno sapere, concreta. Ovviamente l'Inter non vuole privarsene a zero, e quindi per un calciatore importante ma di 33 anni secondo me diventa complicato come operazione. Più facile in estate, quando l'Inter comunque porterà a casa Godin e quindi inevitabilmente qualcuno dovrà uscire, e Ranocchia con scadente probabilmente non rinnoverà, e lo stesso Miranda a quel punto potrebbe accadersi altrove, magari anche tra virgolette col cartellino in mano, anche se ha un anno di contratto eventuale ancora con l'Inter, però insomma a quel punto si troverebbe magari un'intesa tra le parti per una risoluzione. Adesso diventa difficile, proprio perché poi costringi il club che libera questo giocatore a trovare un sostituto e a spendere dei soldi che al momento non sono previsti, non sono stati messi a budget da investire.
Assolutamente. E diciamo che c'è stata una notizia clamorosa in giornata, magari quella di Boateng che passa dal Sassuolo al Barcellona. Questa è una notizia che veramente è stata un fulmine a ciel sereno.
Sì, è stato bravissimo il suo agente Federico Pazzorello, che ha lavorato in questi giorni sotto traccia. Poi oggi chiaramente stamattina c'è stato proprio già lo scambio di documenti tra i due club, il giocatore è volato in Spagna, arriverà stasera a Barcellona, quindi scenderà con i dirigenti blaugrana, domani visite mediche di rito e firma sui contratti. È una bella operazione, sicuro, perché comunque parliamo di un giocatore che sembrava essersi perso negli ultimi anni, insomma ce lo ricordiamo tutti al Milan, ma qualche stagione passata, è tornato in maniera importante in Italia, aveva fatto molto bene a Sassuolo, aveva avuto anche qualche incertitudine sentimentale, insomma ci sta separando anche la compagna Melissa Sarta, forse anche per questo motivo ha scelto di lasciare l'Italia, poi vabbè, parliamo chiaro, si chiama il Barcellona, credo che sia difficile dire di no. Fa una bella operazione anche il Sassuolo, che comunque aveva preso praticamente a zero in estate al termine dell'esperienza con l'Eintracht Francoforte, 2 milioni per il prestito con la possibilità di un riscatto 8 milioni, è una bella plusvalenza per il club di Squinzi, che comunque Boateng è un ottimo giocatore, ma va per i 32 anni.
Io, Nicolò, ti saluto con quest'ultima domanda, perché c'è questo talentino dell'Under 21 che è Tonali, che sappiamo c'è la fila su questo ragazzo, Juventus, Inter e anche club europei. Secondo te dove finirà questo ragazzo? Perché a giugno veramente si prevede una bella battaglia per questo centrocampista.
Piace a tutti. Bisognerà anche capire se il Brescia verrà o meno in Serie A, perché credo che se il Brescia dovesse venire in Serie A, poi la partita diventerebbe ancora più ostica per chi lo vuole, perché Cellino avrebbe la forza di sparare ancora più alto nelle richieste e di provare a dire al calciatore: resta con noi un anno, fai tra virgolette il titolare, il leader anche in Serie A, se dimostri anche in Serie A quello che hai dimostrato finora in B, probabilmente ti vendiamo non a 35 come chiede adesso il Brescia, ma addirittura a 50 milioni, e quindi il Brescia avrebbe più forza contrattuale. Viceversa, se Brescia non dovesse salire, è chiaro che poi il giocatore a quel punto non potrebbe per nessun motivo stare un altro anno in Serie B. A quel punto è chiaro che per i club interessati ci sarebbe più margine di manovra, però non è facile, perché lo sappiamo, c'è lì un osso duro, ci ha messo ai tempi, ci mise 2 anni da Ingolano andare via da Cagliari per andare alla Roma, perché comunque le pretese erano sempre alte, tanto che poi Milan e Juve a più riprese non riuscirono a prenderlo, poi ce la fece Sabatini pagando comunque 12 milioni più bonus, che all'epoca era una cifra molto consistente. Adesso con i prezzi degli ultimi 2 anni, 12 milioni probabilmente prendi un saldo, insomma, prendi un'occasione in saldo. All'epoca invece era una cifra sostanziosa. Detto questo, piace a tutti, come dicevate giustamente bene voi in studio, la Juve è tornata a seguirlo con grande interesse, c'era addirittura il vice di Fabio Paratici, Federico Cherubini, sabato al Curi per Perugia-Brescia, il Milan lo sta seguendo, un po' più a fare spenti, perché il Milan, come dicevamo, col problema del fair finanziario non ha la forza di partecipare ad un eventuale atto di mercato. L'Inter è quella che in questi mesi ha già mandato i suoi osservatori 6-7 volte a seguirlo dal vivo, e quindi è quella che probabilmente ha tracciato un profilo più accentuato del calciatore. Piace tantissimo, è chiaro che poi l'Inter non può prendere tutti, se l'Inter affonda su Barella probabilmente su Tonali fa un passo indietro, perché chiaramente poi non è che va a spendere 60 milioni, 70 milioni per 2 centrocampisti. Piace tantissimo anche a Monchi, questa Roma sempre più giovane, sarà l'ennesimo baby talento under 23, under 21, in questo caso anche under 20, quindi insomma Cellino ha tra le mani una pepita d'oro, e secondo me, insomma, ci regalerà dal punto di vista del mercato parecchi e interessanti bracci di ferro, perché è un giocatore che piace veramente un po' a tutte le big, anche allo stesso Napoli.
Anche lo stesso Napoli, che appunto dovrà probabilmente cercare un centrocampista proprio in estate. Allora, Nicolò, io ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie per tutte le notizie che ci hai dato sul calciomercato di Serie A, al piacere magari di riaverti nelle prossime settimane come nostro ospite.
Assolutamente, volentieri, un buon proseguimento, un saluto a tutti.
Grazie Nicolò, a presto, ciao. Ringraziamo così allora Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, col quale abbiamo sentito le ultime news e le trattative in corso per quanto riguarda il calciomercato della massima serie. Stefano,
Direi che siamo pronti per tuffarci nel terzo break pubblicitario e di conseguenza nel nostro terzo ospite.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una ruota. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Un minuto dopo l'ora 20, ben ritornati nuovamente in onda con Punto Bianco Rosso. 334 35 20 488 per i vostri sms e whatsapp. Al microfono c'è Cristian Camilletti, dall'altra parte invece c'è Stefano Fera, e tra poco, anzi già ce l'abbiamo pronto, il nostro terzo ospite di serata, ovvero Marco Villaggi, giornalista del quotidiano Libertà di Piacenza. Ciao Marco, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, con Marco Villaggi siamo qua a parlare, diciamo, dell'ennesima brutta figura che fa il calcio di Serie C, perché insomma ne abbiamo viste tante di società che nel corso della stagione sono scomparse, che non hanno completato, diciamo, il loro campionato. Esempio, tipo l'anno scorso abbiamo visto il Modena che dopo poco più di un mese di campionato, insomma, non ha concluso la stagione, e in questa stagione, in questo campionato, ci sono altre società in difficoltà, Lucchese e in questo caso anche la Pro Piacenza, che nella giornata di ieri, appunto, dopo tre forfè senza scendere mai in campo, ieri con la quarta partita rischiava l'esclusione. Insomma, caro Marco, raccontaci un po' che cos'è successo sul campo di Piacenza ieri.
Beh, è stata una cosa abbastanza insolita, comunque surreale, visto che è stato che dopo le soste ci sono stati più di 20 giorni abbondanti, appunto, per prendere una decisione contraria al fatto che le squadre si presentassero sul terreno del gioco, facessero riscaldamento e poi una volta rientrati negli spogliatoi, i pochi intimi che erano gli arrilli, si pensava che se comunque si potesse giocare. E poi invece, passato qualche minuto, ci siamo resi conto che qualcosa non andava, ci siamo precipitati evidentemente in zona spogliatoi, dove appunto in prima battuta è stato comunicato che la Lega aveva deciso di sospendere e rinviare la partita per accertarsi della correttezza dei tesseramenti fatti negli ultimi giorni dal Pro Piacenza in merito a qualche ragazzo a contratto zero imbarcato in corsa appunto per cercare di evitare la quarta sconfitta a tavolino, la quarta mancata presentazione in campo, che avrebbe comportato l'automatica radiazione. Oggi il giudice sportivo, diciamo, non ha in prima battuta ancora preso alcuna decisione in merito, se non confermare il rinvio della partita. Sembra che stiano preparando comunque un provvedimento ad hoc, tale da decretare appunto comunque l'esclusione del campionato della società rossonera. Per il momento non è ancora stato emesso, ci sarà da attendere ancora qualche giorno, visto che c'è comunque il fuoco di polemiche e di condanne che sta piovendo, che stanno piovendo negli ultimi giorni all'indirizzo appunto della società del presidente Maurizio Spannella, che è esponente di punta del gruppo Sedeco.
E poi tra l'altro, Marco, in tutto questo gran caos, gran polverone, è notizia anche di poco fa anche le dimissioni da parte del mister Riccardo Maspero.
Sì, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, se non che evidentemente ha trascorso la peggior giornata professionale che potesse immaginare. Da voci che però sono tutte da verificare, comunque sembra che la decisione della Lega sia stata assunta nel momento in cui l'arbitro ha verificato che sulla distinta presentata dal proprio Piacenza non ci fosse l'autografo, la firma di un dirigente o accompagnatore ufficiale, distinta che invece dovrebbe essere stata autografata dal capitano di questa BB squadra, e quindi è venuto a mancare un requisito che gli esperti di regolamento vi dicono essenziale. Il fatto è che in buona sostanza stiamo parlando di qualcosa di assurdo, stiamo parlando di una società che io ho seguito dei tempi della promozione, al quale sono affezionato, che però sta cercando di dribblare ogni tipo di regolamento, ogni tipo di norma di buonsenso dall'inizio della stagione, e che non avrebbe dovuto e potuto avere l'opportunità di arrivare nemmeno a questo punto. Ricordiamo agli ascoltatori che non è stata presentata la fideiussione, che dovrebbe essere un nodo fondamentale per permettere a una squadra di presentarsi in aste di partenza del campionato. Non è stata nemmeno sostituita, nonostante sia stato accordato tanto tempo per poterlo fare, e soprattutto poi non sono state rispettate le scadenze dei pagamenti, i tesserati, i dipendenti. Proprio quest'anno ha avuto 37 giocatori di rosa, un numero ovviamente sconsiderato, e tutti stanno ancora aspettando gli emolumenti a partire da settembre. Quelli di luglio e agosto erano stati saldati in ritardo, tanti punti di penalizzazione imminenti che dovrebbero portare addirittura il proprio senza a meno 6, e c'è una situazione davvero paradossale. È l'esempio di come comunque il sistema calcio stia facendo acqua, parecchia acqua.
Assolutamente, assolutamente. Poi tra l'altro il presidente Ghirelli ha dichiarato, evitato che si scrivesse una vergognosa pagina del calcio, insomma qua di vergognose pagine del calcio italiano, soprattutto in Lega Pro, ne stiamo vedendo tantissime negli ultimi anni. Troppe, e appunto la propria Cenza, come è anche accaduto dalle nostre parti qua ad Ancona soltanto un paio d'anni fa, appunto insomma situazioni con personaggi che girano nel mondo del calcio, che poi passano da una piazza all'altra e lo fanno indisturbati, facendo fallire società a destra e sinistra, però non vengono mai presi provvedimenti veri.
Assolutamente sì, hai detto qualcosa di sacrosanto, e viene da chiedersi appunto come ci si può augurare che il calcio italiano possa guarire se appunto non verranno prese anche se in grave ritardo dei provvedimenti ad hoc per evitare appunto queste sceneggiate. Cioè, dispiace dirlo, ma a me personalmente nei confronti, come ti ho detto, di una realtà alla quale mi sono affezionato negli anni, ma chi non sta alle regole deve essere estromesso, ma non a gennaio, ma fin da subito.
Fin da
anche
subito,
perché
certo.
Così si facciano i campionati. Il Pro Piacenza è, diciamo, sotto gli occhi di tutti, ma come tu ben ricordavi, nel girone A, nelle stesse condizioni più o meno ci sono la Lucchese e il Cuneo, nel girone meridionale c'è il Matera che si è già permesso di far giocare tre volte la squadra Berretti in sostituzione della prima squadra, a sua volta in attesa di stipendi arretrati e che è in stato di agitazione già da prima della sosta, e quindi qui si sta falsando, si sta barando tutto e in ossequio non so che cosa, insomma.
Assolutamente.
Adesso vediamo se arriverà un provvedimento ad hoc nei confronti del Pro Piacenza, ce lo aspettiamo da un momento all'altro. Se così non fosse, sembra che comunque il prossimo Consiglio federale del 30 di gennaio, quindi imminente, arriverà la sentenza di radiazione, e non soltanto nei confronti del Pro. Staremo a vedere se sarà preso davvero questo provvedimento, che dovrebbe, insomma, in effetti, come ha dichiarato Ghirelli ieri, dissuadere i furbi a mettere piede nel mondo del calcio.
È quello che ci auguriamo, insomma, ce l'aspettiamo, insomma. Questo era un provvedimento, magari, come hai detto tu benissimo, andava preso in passato sicuramente, però speriamo che prima o poi arrivi, speriamo più prima che poi, perché veramente non se ne può più di vedere società mandate allo sfascio proprio per colpa di personaggi ambigui che girano nel mondo del calcio.
Sì, considera che questo personaggio si vanta di aver resuscitato il Pro Piacenza, che in effetti il 30 giugno stava scomparendo dai radar, visto considerato che l'ex presidente, l'ex amministratore unico si era tirato fuori, d'altronde la seconda squadra cittadina che non è riuscita, nonostante fosse il quinto campionato consecutivo in Serie C, ad attirare attorno a sé più di 200 appassionati. È chiaro che era una situazione che era diventata insostenibile, però insomma ci sarebbe stata una sparizione a malincuore, ma con molta più dignità. Adesso insomma del Pro Piacenza se ne è parlato e se ne sta parlando tanto, ma è chiaro che ne avremmo fatto volentieri meno.
Assolutamente. Marco, io ti ringrazio per le tue dichiarazioni, che ci hai un po' spiegato insomma quello che sta accadendo da quelle parti. Noi naturalmente auguriamo alla Pro Piacenza di ripartire.
L'auspicio adesso è di poter ripartire non proprio dal gradino più basso dei dilettanti, magari qualcosa di più, tornare nel suo alveo, quello che è sempre stato, insomma, e fare quello che ha sempre fatto, cercare di crescere dei ragazzi interessanti, magari per fungere da costola alla prima squadra di Piacenza, e con la sua dignità.
Assolutamente. Gli auguriamo veramente tutto il meglio.
Grazie, buona serata.
Grazie Marco, grazie a te. Buonasera, ciao.
Bene, lasciamo il nostro terzo e ultimo ospite per questa puntata odierna, che ha spaziato abbondantemente per questo lunedì. Se vuole Piacenza, ve mandiamo Ranieri, ci scrive Dorico.
Guarda, se non ricordo male, prima che Ranieri prese l'Ancona, credo che trattò anche con la Pro Piacenza, perché io ricordo che ebbe trattative o comunque interessamenti con altre due o tre società di Lega Pro al tempo, però poi dov'è che gli hanno aperto le porte? Ad Ancona, logicamente, mentre da altre parti è stato mandato via letteralmente a calci nel sedere.
Alla propria Cenza c'era Ciardullo, ci fanno notare.
Sì, che era passato anche dalle nostre parti proprio durante...
Che disse la sua famosa frase, i regolamenti vanno rispettati.
Assolutamente.
Noi allora, a proposito del Propria Cenza, facendo un sunto telegrafico, il Propria Cenza, perché ce ne eravamo già occupati, no? Perché era una squadra che era, stava sparendo e quindi era stata ripescata, noi dicevamo ma come, noi partiamo... da in fondo, non da dilettanti, ma da in fondo, partiamo dalla terza categoria e loro sono stati riammessi in Serie C. Però adesso qui c'è stava benissimo la presenza di Nando che mi avrebbe fatto immediatamente nero, però io leggo così e poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, già hai capito. Il Propria Cenza è passato sotto il controllo dell'azienda friulana Seleco e noi ne avevamo parlato, società che però è in difficoltà economiche e anche questo ne avevamo parlato, ma molta la difficoltà economica non è dice c'è un piccolo manco, no, è proprio che sta Camposanto, però la Seleco è sponsor di Lazio e Salernitana. Io non commento di chi è la proprietà, non dico niente. La Propria Cenza è diventata proprietà di Maurizio Pannella, è diventato anche presidente della squadra. Dal cambio di gestione Propria Cenza ha accumulato, guarda caso, già era praticamente mezza scomparsa, ha accumulato centinaia di migliaia di euro di debiti in più che si sono trasformate poi in penalità per la squadra per via dei problemi con la fideiussione necessaria all'iscrizione, mi ricorda qualcosa la fideiussione, e per gli stipendi non corrisposti ai dipendenti. Da dicembre i giocatori sono in sciopero su consiglio dell'Associazione Italiana Calciatori, conosciamo anche l'Associazione Italiana Calciatori.
Molto bene, direi.
E non si sono presentati alle ultime tre partite di campionato. Che è successo? Contro Pro Vercelli, Juventus B e Siena, e quindi questa sarebbe la quarta, dove sono stati messi dentro 12 ragazzini che fortunatamente si è evitata questa onta.
Ci hanno provato proprio per evitare la scomparsa, però voglio dire, cioè evitare la scomparsa, evitare la radiazione dal campionato.
Ma se non però, paga il certo... presidente che non paga una lira alla sua squadra, no? Come fa a essere
ma neanche
lo sponsor,
alla sua azienda,
come fa a essere lo sponsor di Lazio e Salernitana?
Queste sono quelle domande che
come fa?
Da un milione
come
di
mai
dollari.
Questa società è stata riammessa? Gli è stato permesso di ripartire dalla Serie C? E c'è un buco con le fideiussioni? Non solo con gli stipendi, ma con le fideiussioni. Come mai?
Stefano, queste sono situazioni che purtroppo si ripetono nel campionato di Lega Pro. Ripeto,
ma non è solo Lega Pro,
no,
qui
no.
Sì, c'è un problema di vertici del calcio, qui abbiamo un problema grosso di vertici del calcio.
L'anno scorso, Stefano,
no?
Ti ricordi il Modena? Cioè il Modena già sapevano che neanche l'impianto avrebbero avuto nel corso della stagione. Cioè non si sapeva neanche dove giocavano, però gli hanno permesso di iscriversi. Eppure qualcosa mi ricorda che quando fai l'iscrizione al tuo campionato devi mettere il campo da gioco. Dove vai? No?
Ma forse dietro non c'è Lazio Salernitana. Forse non hai lo stesso
queste
peso,
sono,
no?
Queste sono situazioni che devono... Che non hanno nulla a che vedere con il calcio, devono totalmente
ma questi
scomparire.
Hanno,
questi
ma questi personaggi hanno tutto a che vedere con il calcio, perché gli si permette di rimanere in circolazione. Sono
però,
sempre loro.
Però,
sempre
caro
loro,
Stefano,
eh?
Quando parliamo di Salernitana, parliamo di Lazio, sappiamo chi c'è dietro a queste due società. Sappiamo che giri ha all'interno della Lega Calcio questo personaggio. Io non faccio il nome, ma i nostri radioascoltatori l'hanno capito. Come lo sai perfettamente anche tu. È uno dei pezzi grossi all'interno della Lega Calcio. E quindi viene permesso, probabilmente anche in quella società c'era il suo zampino, la sua mano.
E voi con oltre 3 milioni di crediti non siamo stati ammessi per la fiduzione da 600.000 euro che avevano già in cassa.
Esatto.
Ecco, noi 3 milioni di credito dalla Lega e questi signori erano lì. Questi signori erano lì.
Ricordiamoci che chi è che c'è stato a metterci lo zampino in quei famosi 3 milioni, quando ci fu la cessione di Salvatore. Mastronunzio al Siena, arrivò una chiamata da Trieste. All'allora presidente della Triestina Fantinelle, che a mezza Roma disse: no, aspetta a pagare, facciamoli fallire prima, così lo prendi anche gratis. Però poi il signor Fantinelle a Trieste la brutta fine l'ha fatta a distanza di un anno. Quindi voglio dire, veramente, e a proposito, mezza Roma, dove è mischiato anche lui? Nella Salernitana insieme a Lotito. Vedi Stefano, alla fine è una centrifuga il mondo del calcio, è veramente una centrifuga, perché
no, è una schifezza,
ti ritrovi diverso, i personaggi che sono sempre gli stessi. E quello che
e poi dopo andiamo a sopprimere, a combattere, a far sparire iniziative tipo quella dell'amico Alessio, della Sata Sakur, quando si cerca di fare un calcio etico ripartendo dai ragazzini e ragazzine che giocano a calcio con l'autotassazione, eccetera. E poi dall'altra parte abbiamo questi signori che viaggiano con il Jaguar, con il Porsche, con lasciamo perdere. E ci prendono tutti per i fondelli, perché allora qui, come esisteva un po' di tempo fa, si era tentato di fare, a questo punto qui ci sarebbe da fare una class action da parte di tutti coloro che, come lei, caro mio cappelluto amico, hanno l'abitudine di giocare le schedine, eccetera, le scommesse, eccetera, perché qui il calcio è truccato, è questo. Perché nel momento che tu fai saltare una squadra, non è una, ma è più di una, in un campionato dove si accettano scommesse, qui è truffa, questa è truffa.
Sono d'accordo, sì sì.
Ecco, allora, questi signori devono rispondere penalmente di questo, non si possono far fuori dal calcio? Perfetto, facciamogli rispondere penalmente di truffa. Truffa a tutti coloro che stanno giocando le schedine, che giocano regolarmente nei centri autorizzati, non parlo di scommesse clandestine, ma nei centri autorizzati, perché questi sono risultati, sono operazioni che ti lasciano perplesso e fanno capire che se una società a questo punto, a oltre metà della stagione, verrà tolta, no, usiamo termini molto, vuol dire che anche prima le partite dove ha giocato, se sono state inserite nelle scommesse, sono delle partite a rischio.
Assolutamente.
E allora puniamoli, cerchiamo di colpirli da quel lato lì.
Assolutamente. Io, Stefano...
cioè, in America hanno quella cosa che sono riusciti a fare, che è passata alla storia, no? Contro la mafia, eccetera. Come le hanno colpite? Dal lato delle tasse. E qui facciamo la stessa cosa, andiamo a colpirli almeno sotto l'aspetto del gioco, perché non è possibile, insomma, è uno schifo continuo, cioè,
no, ma...
non ti puoi sbattere col calcio, non ti dico etico, non ti dico, visto che abbiamo visto che il calcio etico da noi dopo va a farsi friggere pure quello.
I numeri parlano chiaro, insomma.
Però...
in 10 anni, Stefano, sono saltate più di 100 società, dai. Cioè sono numeri veramente
ho capito, ma facciamo una blacklist, facciamo una lista dove ci vanno tutti i nomi che sono coinvolti nei crack delle società sportive, fai una blacklist e queste persone non devono più comparire nel mondo del calcio. Non è che ci vuole tanto, ma siccome queste persone poi sono dei potenti all'interno del mondo del calcio, ecco che ti sei giocato, no?
Guarda Stefano, adesso noi parliamo di società di Lega Pro, ma avviene anche proprio veramente ad alti livelli. Prendi personaggi come può essere Moggi, che è stato radiato dal calcio, ma ancora continua praticamente a lavorare dietro le quinte, da consigli di mercato a società, altre società. Insomma, questi sono personaggi, adesso ho fatto un nome perché sappiamo tutto quello che c'è stato dietro e che è stato radiato dalla federazione. Però continuano a lavorare, continuano a stare sempre comunque, magari non a comparire ufficialmente, ma ci sono dentro il calcio, come è avvenuto anche ad Ancona. Sappiamo, c'era un personaggio dietro le quinte che lavorava, no? Che ha avuto grossi problemi, era stato radiato e ha messo mano anche qua. E cosa ci veniva a dire? No, io sono un amico di tali personaggi, non ho nulla a che fare con l'Ancona, però se mi chiedono un consiglio io lo do volentieri, no? Tale De Nicola. Quindi, cioè... Io sono completamente d'accordo con te, Stefano, però purtroppo qua si devono mettere di punta quelle che sono le istituzioni che sta al vertice. Io mi auguro che questa volta il caso di Ghirelli, che ha parlato chiaramente...
Il pesce puzza dalla testa, certo, è inutile che ci giriamo intorno. Ciao, saluto Giacomo, infatti, che ci mette un commento sulla nostra pagina Facebook, dice il nome te lo faccio io, ok. E poi Demis dice, ragazzi, qui è tutto uno schifo, noi siamo stati vittime di questi presidenti, se così li vogliamo chiamare. Comunque, chi è che paga sempre il pesce piccolo? Guarda, Ermanno Pieroni e l'Ancona. E, ma io adesso non ti vorrei far santificare anche un altro nome, ma comunque hanno pagato anche un'altra persona con cui tutte le nostre ire sono state a lungo gettate, poi alla fine si è visto che gliel'hanno girata
nel di dietro.
Diciamo che il Bianche Volta è stato molto bello. Quando parliamo di Mastronunzio, parliamo dell'accessione di Mastronunzio, stiamo parlando di un altro personaggio che è stato odiatissimo per aver fatto appunto aversi messo la faccia a questo punto, ma ci ha messo anche dei soldi, poi ha cercato magari di recuperarli in qualche maniera, ma dietro le quinte praticamente non dico da santificare, ma i soldi ce l'aveva messi, ce l'ha fatti rimettere anche a qualche personaggio che era accorso in aiuto, ma c'era poco da fare perché eravamo noi condannati. Se devi salvare un Pro Vercelli, se devi salvare una Triestina, se devi salvare un'altra società che hanno altri agganci, c'è poco da fare. Quello che ha meno agganci in alto salta.
Assolutamente.
E siamo, come sempre, siamo stati noi.
Assolutamente sì. Io, guarda, Stefano, ricordo sempre, anche dopo l'ultimo anno dell'ultima Serie A, quando siamo retrocessi, è vero che c'era un forte debito da parte dell'Ancona di allora, però è anche vero che in quell'anno c'erano società di Serie A, e anche là, guarda, c'era la Lazio che aveva oltre 400 miliardi di debito. E lì
è stato fatto un decreto ad hoc lì, esatto, per un pagamento rateale.
La Roma stessa c'era con gli stessi problemi, e invece...
Perché a noi non ci hanno fatto un pagamento rateale?
Con molto, molto, molto meno è stata fatta saltare per aria. Purtroppo qua c'entra la piazza importante, certo, e c'entra appunto il personaggio che diceva il nostro amico Giacomo.
Fra vecchia fiduzione e Mastronunzio, la cessione di Mastronunzio, quasi 3 milioni di euro firmi in Lega da incassare, però la fiduzione dovevi portarla immediatamente senza sbloccare quella precedente, e a noi ci hanno fatto saltare in aria.
Assolutamente, assolutamente sì. Niente, io...
Però quell'altro gli hanno fatto il mutuo decennale. No, che decennale?
No, alza. No.
Lo pagheranno i propri nipoti.
Non ricordo sì, esattamente gli anni precisi, ma sono per tantissimi anni.
I nipoti, sì, pagheranno i nipoti.
Sì, sì. Su questo caso qua te lo sa dire bene Nando, visto che lui è di fede biancazzurra, quindi te la sa raccontare bene. Va bene, siamo arrivati in fondo, sarà il caso, sì, quando sono le 20 e 27
quando
minuti.
Tocchi questi argomenti, arrivi veramente in fondo.
Ci siamo dati la coltellata a ripetizione.
Vabbè,
stasera.
Ma come fai?
No, però mi sembrava il caso anche di trattare questo argomento, perché...
No, anche perché ce ne eravamo occupati, che ci eravamo chiesti, ma come fa questo a aver trovato uno sponsor, la Serico, che sappiamo benissimo, tra le altre cose... non viaggia in questo momento in acque così tranquilli, e poi ecco la frittata, ecco, dopo tre mesi arriva.
Assolutamente sì, e purtroppo credo che non sarà
se
neanche l'ultima.
Giacomo dice, la Lazio, ci ricordiamo che doveva andare in Serie B e che era fallita, invece rimase in acque. Come mai?
Esatto, è quello di cui stavamo parlando, c'erano oltre 400 milioni di euro di buco da saldare, ancora credo con un 30 milioni o giù di lì, saltò per aria.
Non è fallita?
No, ok, però voglio dire, l'Ancona non è stata fatta iscrivere praticamente.
Non è stata fatta iscrivere e non è fallita, perché dietro appunto avevi i crediti Lega e la cessione di Salvatore che compensavano,
certo,
alla
certo,
fine, perché i giocatori si sono accordati. Non c'è un fallimento, non c'è stato. Il fallimento del milanese non c'è stato. È quello che ti fa ancora più incazzare, perché ecco, non c'è stato il fallimento. Cioè, ci rendiamo conto che queste sono società che falliranno invece, fanno nel botto. Noi siamo stati esclusi e per due volte non siamo falliti.
Esattamente.
come l'ultima, eh?
Come l'ultima volta,
come l'ultima, sì. Questa è quella recente di cui meglio non stendere un velo pietoso, ma anche quella recente ancora non è fallita. Uno si dovrebbe domandare, ma come mai? Questo buco ce l'ha, a differenza dell'altra. Non c'avevi i giocatori da poter cedere per fare l'incasso, no? Non ci si è arrivati neanche col cervello, meglio svincolarli tutti. Però quella precedente del milanese...
Noi, vabbè. Stefano, ci auguriamo sempre che sia l'ultima volta che parliamo di certe cose, ma purtroppo sappiamo già da ora che non sarà nella prima, non sarà l'ultima occasione. Ma
speriamo per noi che sia l'ultima.
Per noi sì, d'accordo, però parlo di altre società.
Non c'è due senza tre. Abbiamo
finito.
Fatto il tre.
In teoria abbiamo dato. In teoria.
Con il nome Ancona abbiamo tre volte.
Ecco, basta. Quindi. Speriamo di non toccarla. Con il nome nuovo, speriamo. Allora,
dopo ti arriva la telefonata del presidente, tu dici queste frasi, dopo ti chiama in privato il presidente.
No, assolutamente.
Dopo te le tieni.
No. Sono sicuro che non accadrà, soprattutto a parte, dai. Purtroppo però, per quanto riguarda il calcio in generale, purtroppo dalla B in giù, di queste situazioni le viviamo tutti gli anni e purtroppo non sarà quello della propria scienza l'ultimo caso, ahimè, purtroppo. Io mi auguro che sia l'ultimo invece, ma credo e ne sono abbastanza certo che non sarà così. È ora che dalle parole di certi personaggi si passi una volta per tutti ai fatti, perché ce n'è veramente bisogno di fare pulizia nel mondo del calcio.
Qui mi viene una battuta cattiva, passi verso la stazione in piazza Gubassi, ne trovi quanti ne vuoi. Chiudiamo qua, va che è meglio. Perché sono veramente sono molto arrabbiato.
Vai, andiamo che
chiudiamo questa puntata di oggi, torneremo domani alle 19 come sempre a tenervi compagnia. Si parla di Ancona, anzi di Anconitana, si prosegue su questa striscia con il nostro punto biancorosso fino ad arrivare al match di domenica. Attenzione,
il match di domenica contro l'Osimano.
Alle ore 15.
Domani sarete in compagnia di Peppe Gallozzi, come ben detto, a partire dalle ore 19. Se vi siete persi qualcosa, c'è la replica alle ore 13:10. Per quanto mi riguarda, in mia compagnia l'appuntamento è fissato per lunedì prossimo, mentre noi ci sentiamo dal campo domenica, appunto, in occasione di Ancona Osimana. Un saluto a tutti e buona serata.
Ciao.
Punto biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.